Dal Salmo 102. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
Il Signore è buono e grande nell'amore.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
Il Signore è buono e grande nell'amore.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Il Signore è buono e grande nell'amore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolse tutte le sue cose e partì per un paese lontano, e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non son più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai disubbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Benvenuti all'ascolto di Radio Missione Francescana per la liturgia festiva di questa ultima domenica dopo l'Epifania. È la domenica che la liturgia ambrosiana chiama Domenica del Perdono. È la domenica che ci introdurrà settimana prossima alla Quaresima e quindi a questo momento forte in cui vivere, assaporare il perdono di Dio. Per introdurci a questo grande tema del perdono di Dio, la liturgia ci presenta delle bellissime letture. Abbiamo appena ascoltato il Vangelo che riporta il famoso episodio, la famosa parabola, nota come parabola del figliol prodigo. Ma sappiamo che più recentemente e giustamente la si preferisce chiamare parabola del padre misericordioso, perché l'accento non va posto tanto sul figlio quanto sulla figura stupenda del padre. Il Vangelo di Luca è un Vangelo che è incentrato sulla figura del padre, sul rapporto di Gesù con il padre. Pensiamo che le prime parole che pronuncia Gesù in questo Vangelo sono quelle quando viene ritrovato nel Tempio, che dice: non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? E all'altro estremo del racconto di Luca, le ultime parole che Gesù pronuncia sulla croce sono: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Quindi è tutto un Vangelo che si compie dall'inizio alla fine sotto il segno del Padre, sotto il segno di Gesù che vuole rivelarci, mostrarci il Padre e fare la sua volontà. E nella lettura di oggi siamo nel capitolo 15, quindi al centro del Vangelo, e c'è il racconto che forse più di tutti svela, attraverso le parole di Gesù, il volto del Padre. Ecco, il volto del Padre misericordioso. Possiamo dividere questo racconto circa in tre parti. La prima parte è l'allontanamento e il ritorno del figlio minore. La seconda parte è l'incontro tra il figlio ritornato e il padre. E la terza parte invece è centrata sulla figura del figlio maggiore che non capisce il motivo dell'accoglienza di suo padre. Ecco, fermiamoci per adesso un momento sulla prima parte. È stato scritto molto su questa parabola, che tra l'altro si inserisce appunto in questo capitolo di Luca dopo altre due parabole sulla misericordia, la parabola della pecorella smarrita e la parabola della moneta perduta, tutte e tre che raccontano, spiegano, illustrano, ci fanno contemplare la benevolenza di Dio verso chi ha sbagliato. Ecco dunque che il figlio minore chiede al padre di dargli la sua parte di eredità. L'eredità è una cosa che di solito si percepisce dopo la morte di una persona. È un po' come se il figlio minore considerasse morto il padre, e sicuramente ai suoi occhi il padre è una presenza ingombrante che limita la sua libertà. Lui vuole andare a vivere la sua vita alla ricerca di una libertà, e il padre non si oppone, divide le sostanze, glielo dà. Non vuole schiavi in casa sua, vuole che la libertà dei suoi figli venga vissuta fino in fondo, e il figlio se ne va appunto alla ricerca di questa libertà. Ma questa ricerca si trasforma ben presto in un fallimento. Lontano dalla casa del padre non c'è libertà, non c'è salvezza. Dice il Vangelo nella traduzione italiana: visse da dissoluto. La parola greca in Luca è asotos, che vuol dire senza salvezza. È una scelta di vita che non porta a salvezza. E dopo poco il figlio se ne accorge, si ritrova nella degradazione a contendere il cibo con i maiali. Ecco, quella che sembrava una fuga per la libertà si è risolta invece nel cadere nella schiavitù. E allora ecco questa bella espressione: il rientrò in se stesso. Riguardando in se stesso, l'uomo dice: ma dove sono, no? Dove mi ha portato questa fuga, questa ricerca della libertà lontano dal padre? Ed eccola l'unica soluzione possibile: mi alzerò e andrò da mio padre. Questo alzarsi, che non è solo un alzarsi fisico, ma è un rialzarsi nella dignità, ritroverò la mia dignità e andrò da mio padre. Ecco, lasciamo magari ad Angela di proseguire. Oggi siamo solo io ed Angela, perché sia padre Gianni che Irene avevano altri impegni. Allora lasciamo ad Angela di proseguire il commento.
Allora proseguo proprio sulla scia di quello che tu hai iniziato, Marco, hai lasciato. Il soliloquio di questo figlio minore illustra, come hai già indicato tu, la sua condizione non tanto fisica quanto interiore, spirituale. Lui a un certo punto si alza, cioè risorge. E il figlio è quasi completo, è quasi vicino alla completa rinuncia a se stesso, ma ha la forza di alzarsi, non vuole perdersi, vuole ancora vivere. E il padre, vedendolo da lontano, ha compassione di lui e gli corre incontro. Ecco, preparando queste letture per questa domenica, ho trovato che nei commenti che un padre, per la mentalità di allora, non avrebbe mai fatto questo, non avrebbe mai corso incontro al figlio più piccolo, ma l'avrebbe atteso. E quindi era un comportamento, se vogliamo, possiamo definirlo poco decoroso. Ma il padre non dà alcun valore al suo status di padre, ma gli interessa soltanto suo figlio. Per lui suo figlio è più importante. Ecco, perché Gesù racconta questa bellissima parabola, questa stupenda parabola? Ai farisei la racconta e agli scribi. Perché vuole mostrare la misericordia di Dio, vuole far vedere, mostrare concretamente l'amore di Dio qui sulla terra. E nella parabola così Gesù illustra proprio chiaramente la propria missione. Cioè, egli si comprende come colui che richiama la vita e fa emergere la vita in quelli che sono morti interiormente, cioè in ciascuno di noi. E mediante questa parabola bellissima, Gesù vuole risvegliare la speranza a ciascuno di noi, ogni essere umano che ha rinunciato a vivere veramente, ha rinunciato a se stesso. La conversione, ci dice questa parabola, è sempre possibile. E non vi è mai un motivo per rinunciare a questo. E per quanto possiamo aver sbagliato nella nostra vita, e per quanto possiamo aver, diciamo così, placato la nostra fame con cose di poco prezzo, c'è comunque sempre una possibilità, la possibilità di fare ritorno alla casa del Padre e sentirci finalmente veramente a casa. Eppure una cosa che mi colpisce di questa parabola è che l'invito di Gesù trova una resistenza, la resistenza nel figlio maggiore, che richiama un po' anche in questo ciascuno di noi. In fondo noi portiamo dentro entrambe le immagini di questi due figli. E nella parabola compare proprio questo figlio maggiore che reagisce a questa festa meravigliosa e gioiosa con una grande collera. Però nella Bibbia, in particolare nell'Antico Testamento, ci sono diverse occasioni in cui emerge la collera dell'uomo di fede, quando Dio appunto si muove a pietà verso il peccatore, verso chi ha sbagliato. Per esempio, mi viene in mente Giona che reagisce pieno di ira, alla pietà di Dio nei confronti di Ninive. Oppure ci sono dei salmi che parlano proprio di questo, in particolare il Salmo 37, no? Dove appunto il pio ebreo si adira contro chi si rifugia in Dio, contro il malvagio. Ecco, questo vuol dire che è una realtà vera che viviamo anche noi, che ci accomuna. E il figlio maggiore rappresenta quei farisei che non solo volevano compiere i comandamenti, ma rappresenta ciascuno di noi quando viviamo i comandamenti di Dio come un dovere, senza gioia, e senza scoprire la ricchezza e la bellezza che è racchiusa in essi, che poi sono appunto la strada per la vera vita. E quindi nel figlio maggiore ritroviamo un po' noi stessi. Anch'io nel leggere questa parabola più e più volte spesso mi sono rivista nel figlio maggiore. Mi sono detta, caspita, però in fondo ha ragione. Ecco, quindi io credo che ciascuno di noi si porti un po' dentro anche quest'anima, questa figura del figlio maggiore che si arrabbia, che si è sempre comportato bene, che però non sempre vive la volontà di Dio nel modo giusto, in un modo libero e in un modo vero. Ecco, quindi credo che questo ci possa far riflettere. E poi, in un certo senso, queste due fra figure di fratelli esplicitano anche quelle che sono le nostre motivazioni più inconsapevoli, perché in fondo il fratello maggiore, quando vede arrivare il fratello più piccolo, rivolgendosi così al padre, dicendo: dopo tanti anni che ti servo e non ho mai trasgredito a nessuno dei tuoi comandi, tu non mi hai fatto mai fare festa con i miei amici, non hai mai dato un capretto per me, no? E il figlio maggiore rivela che in fondo il suo modo di vivere, il rapporto col padre e quindi la fede, non era disinteressato, ma in realtà era un modo per guadagnarsi il riconoscimento. Ecco, non era puro amore. E quindi queste due figure fanno emergere quell'inconsapevole che è dentro di noi, no? Quell'implicito che non sempre, di cui sempre, non, voglio dire, spesso non ci rendiamo conto che c'è. E quindi il fratello maggiore a me sembra che descriva molto bene le nostre zone più profonde, le nostre zone d'ombra che non sempre emergono.
Sempre una voce grida più forte di te. Senti questa voce di te.
E riprendiamo dai microfoni di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia festiva dell'ultima domenica dopo l'Epifania, la Domenica del Perdono. Rimaniamo ancora un poco su questa bellissima parabola del Padre Misericordioso e concentriamoci un momento a contemplare questo incontro tra il Figlio che torna e il Padre. L'iniziativa qui è tutta del Padre e viene descritta da Luca attraverso una successione di 5 verbi. Il Padre vide, ebbe compassione, corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Sono 5 verbi molto densi. Il Padre lo vide, era in attesa. È uno sguardo non inquisitore, ma è lo sguardo di Dio che sa custodire nella pazienza. È lo sguardo di chi ha atteso e che finalmente vede tornare colui che tanto è stato atteso. Si commosse, dice Luca. Ecco, il verbo originale usato nel Vangelo è un verbo che ha a che fare con quella commozione delle viscere che prova la donna quando sente il bambino nel grembo. È qualcosa di materno, ecco, questo si commosse, e rappresenta proprio questa generatività, ecco, questo padre che rigenera il figlio a vita nuova come una donna genera una nuova vita. Viene in mente, ecco, questo doppio volto paterno e materno di Dio, no? Che è così bene espresso in quel quadro famoso di Rembrandt, del Ritorno del figlio al prodigo, dove c'è il padre con due mani, una mano maschile e una mano femminile, proprio per mostrare questa paternità e maternità in contemporanea di Dio. Il padre gli corse incontro, e come diceva prima Angela, il correre non era una cosa che si addiceva al padre nella cultura del tempo. Una persona matura deve semmai avanzare, incedere con maestosità, non correre incontro. Ma il padre non si cura di queste cose e gli corre incontro, lo abbraccia, gli butta le braccia al collo. Quindi il figlio non è inginocchiato, il padre non lo lascia inginocchiare, perché ci vuole sì umili ma non umiliati. Lo accoglie al suo stesso livello e lo bacia. Il bacio nella cultura orientale è il segno della pienezza dell'affetto. Ecco, non è un riaccoglierlo sotto condizione, un riaccoglierlo però vediamo se adesso ti comporti bene. Viene riaccolto al suo livello e nella pienezza dell'affetto, come poi è testimoniato anche dalle altre cose. Gli mette il mantello, l'anello al dito, i sandali ai piedi, ammazza il vitello grasso. Ecco, l'ultima fase della parabola è quella che si concentra invece sul figlio maggiore. Il figlio maggiore che anche lui in fondo, come il figlio minore, soffriva dello stesso male, cioè non aveva capito il padre. Entrambi, possiamo dire, rappresentano due modi distorti di vedere il padre. Il primo, il figlio minore, lo vedeva come un padre che limitava la sua libertà, qua forse un carceriere. E il secondo, il figlio maggiore, obbediente, ossequiente, ma lo vede come un padrone da servire. Nessuno dei due ha capito il cuore del padre. Ma il padre è lo stesso verso tutte e due, tant'è vero che esce fuori anche per accogliere il figlio maggiore, per invitare anche lui ad entrare, vuole tutti nella sua casa. Ma il figlio è interessante, intanto il figlio maggiore non lo chiama padre. Il figlio minore continua a ripetere: padre, ho peccato, andrò da mio padre, mi alzerò, tornerò da mio padre. Il figlio maggiore non pronuncia mai la parola padre, non è capace di capire la paternità, e non pronuncia neanche la parola fratello, perché parlando dell'altro dice: questo tuo figlio. Ecco, chi non coglie la paternità non riesce nemmeno a cogliere appieno la fraternità. Ecco il figlio maggiore. E testimonia il fatto che lui aveva visto il padre come un padrone, perché cosa gli dice? Ecco, io ti servo da tanti anni e non mi hai mai dato. Il padre cosa fa? Gli dice: figlio, ma tu sei sempre con me, quello che è mio è tuo. Ecco, quello che non hai capito, gli dice, che insomma tu sei sempre in questa casa, no? L'altro figlio che si è allontanato, in fin dei conti è andato incontro alla sua rovina, alla sua umiliazione. Ma nessuno dei due ha capito. Ecco, Io penso che, come diceva prima Angela, ci possiamo ritrovare nell'uno e nell'altro, no? Tutti noi siamo a volte figlio minore, a volte figlio maggiore, e spesso appunto siamo incapaci di vedere il volto vero del Padre. Eppure questo è il volto di Dio come ci viene trasmesso dai Vangeli. Questo è il volto di Dio che Luca, che Gesù ci vuole trasmettere. Questo, direi, è il volto di Dio che noi speriamo di trovare alla fine del nostro cammino. Dove questo speriamo lo dico con la S maiuscola, la speranza cristiana virtù teologale, quella speranza che noi abbiamo di vedere questo volto di Dio alla fine del nostro cammino, il volto del Padre, della parabola del Padre misericordioso.
Mi colpisce molto come il Padre si rivolge anche al figlio maggiore, no? Quando dice: figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Ecco, mi colpisce perché è una frase piena di grandissima tenerezza nei confronti di questo figlio. Quindi il padre riserva grandissimo amore anche verso questo figlio che fa fatica a capire il suo amore. E la cosa bella che richiama il figlio, richiama la sua attenzione sul fatto che quel figlio era suo fratello, no? Quindi sulla fratellanza, anche questo è un aspetto che dopo vorrei richiamare ancora. Ecco, quindi mi viene da dire che non si può leggere questa parabola senza essere toccati, senza entrare in quelli che sono i desideri e i bisogni di ciascuno con le proprie emozioni, le proprie paure. E come abbiamo detto prima, più volte questi due figli svelano un po' anche quello che c'è dentro di noi, rimandano a quello che è più profondo dentro di noi. Entrambi, come ha detto Marco, in qualche modo hanno sbagliato, erano morti entrambi, si erano smarriti entrambi, perché uno stava finendo la sua vita in una vita dissoluta e l'altro in una correttezza piena di paura. Anche questo è profondamente sbagliato. E allora Gesù in questa parabola rivela il volto di questo Padre meraviglioso e misericordioso che ci invita a che cosa? Alla vita, alla gioia, perché veramente ritroviamo noi stessi il senso della nostra vita nella gioia. E come possiamo ritrovare il senso della nostra vita nella gioia? Anche attraverso il perdono. E proprio perché oggi è la domenica del perdono vorrei soffermarmi su questo aspetto. Il perdono è una strada fondamentale, importante per vivere questa gioia. Perché? Perché tutti sbagliamo prima o poi e quelli che ci sono più vicini spesso ci feriscono pur non volendolo. E quindi è importante proprio questo tema, richiamare questo aspetto del perdono, la capacità di perdonare. E qualche settimana fa il Papa, in una delle sue omelie quotidiane, è ritornato con grande sottolineando questo tema più e più volte, mattine ha commentato questo aspetto del perdono, perché è un aspetto significativo, in quanto i nostri più gravi errori sono il frutto di tanti piccoli errori quotidiani, tanti sentimenti covati, risentimenti covati. Lui si riferisce proprio a questi due fratelli, Caino e Abele, che sono proprio emblematici di una fratellanza che doveva essere bella, crescere, e invece viene distrutta. E quindi richiama al fatto che in realtà l'errore che compie Caino uccidendo il fratello è un errore che è frutto di tanti piccoli errori quotidiani, di tante piccole gelosie covate e lui dice addirittura cucinate. Noi spesso, dice il Papa, cuciniamo dentro di noi i sentimenti negativi e questi si ingrandiscono, li lasciamo crescere e quindi queste inimicizie crescono tra di noi anche tra le persone più care, gelosie, invidie, eccetera, eccetera, e quella pagliuzza per noi diventa una trave, ma quella trave è già dentro di noi. E la nostra vita a un certo punto, dice il Papa, gira intorno a questi sentimenti e si rompono i legami più belli. Ecco, allora in questa domenica del perdono dobbiamo proprio riflettere su questo, su come possiamo fare veramente tanto male, prima di tutto a noi stessi e agli altri, non perdonandoci di cuore. E il Papa poi richiama anche a un altro aspetto, dice che non si uccide soltanto fisicamente l'altro, ma anche appunto lo si uccide con la parola, nel cuore, prima di tutto e poi con la parola, con la lingua. E quindi dobbiamo riflettere a quante volte noi purtroppo uccidiamo dentro di noi i nostri fratelli, i nostri cari con la lingua. Dando più importanza ad altri aspetti della nostra vita, piuttosto che ai legami di amicizia e di fratellanza.
Ritorniamo dai microfoni di Radio Missione Francescana al commento delle letture della liturgia dell'ultima domenica dopo l'Epifania, la domenica del perdono. La prima lettura, quella tratta dall'Antico Testamento, si sposa benissimo con il racconto del Vangelo, con la parabola del Padre misericordioso. È un altro brano bellissimo della scrittura, tratto dal libro del profeta Osea, che ci parla del perdono di Dio. Osea è un profeta dell'VIII secolo a.C., vive nel regno di Israele e sperimenta appunto l'idolatria del popolo, il popolo che si è dimenticato del Signore che l'aveva fatto uscire dal paese d'Egitto e seguiva delle divinità locali, delle divinità cananee. Questi culti prevedevano anche la prostituzione sacra che c'era nei templi di Baal. E la cosa interessante è che Osea aveva sposato una di queste prostitute, che lui amava profondamente e che gli aveva fatto passare, insomma, qualche vicissitudine matrimoniale. E allora lui ha maturato questa idea, no? Questa sovrapposizione di piani, l'infedeltà di sua moglie e l'infedeltà di Israele verso Dio, l'amore che lui continua a conservare per sua moglie e l'amore di Yahweh che continua e non cessa verso Israele. È bello leggere alcuni pezzetti della prima lettura, perché ci sono delle espressioni che sembrano proprio riprendere, anticipare quelle che userà Luca nel Vangelo. Dice così il libro del profeta Osea: la loro madre ha detto: seguirò i miei amanti che mi danno pane e acqua, la mia lana e il mio lino. Però ecco, inseguirò i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà: ritornerò al mio marito di prima perché stavo meglio di adesso. Ecco la prostituta, no, che ritorna ai suoi amanti di prima e poi scopre che in fondo lì fa una vita misera e dice: forse stavo meglio con il mio marito di prima, no? Ed ecco la risposta, no? La posizione di Osea, che è la posizione di Yahweh verso il suo popolo, quelle bellissime parole che dice: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Si confondono, no, i propri due piani, il ritorno della sposa e il ritorno di Israele. E questo ritorno alle origini, no? Questo ritorno nella pienezza del fidanzamento iniziale. E in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone. Ecco, non è un padrone come il volto del padre, del figlio il prodigo. Ti farò mia sposa per sempre, mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Il centro è sempre questo, no? Conoscerai il Signore, conoscerai il vero volto di Yahweh sposo nell'Antico Testamento, il vero volto del Padre nella parabola di Gesù.
E io invece volevo concludere questa bella riflessione su queste letture veramente stupende di oggi, che parlano proprio della misericordia, dell'amore di Dio e del perdono, raccontandovi un'esperienza, una testimonianza appunto di perdono. E questa testimonianza è raccolta in un testo, in un libro dal titolo La Perdono Padre. E la prefazione di questo bellissimo testo è di Papa Bergoglio, e il quale appunto definisce questa testimonianza necessaria, preziosa e coraggiosa. Ed è la storia di appunto questo Daniel Pitet che racconta degli abusi da lui subiti durante la sua infanzia, purtroppo ad opera di un religioso, e del suo percorso di perdono. E Pitet ha affrontato questo percorso di guarigione interiore grazie al sostegno della sua famiglia e della fede soprattutto, il quale lo ha aiutato proprio a perdonare il suo aguzzino. Oggi questo uomo straordinario è sposato ed è padre di una famiglia di 6 persone. Il Papa ha voluto appunto fare questa prefazione perché ha conosciuto questo uomo veramente straordinario nel 2015, in occasione dell'anno della vita consacrata. E rimane molto colpito da questo uomo e dice che non poteva assolutamente immaginare che quest'uomo così entusiasta e appassionato di Cristo fosse stato vittima di abusi da parte di un prete. Ed è eppure quello che ha raccontato a lui e poi in questa bellissima testimonianza. Ecco, Epitet dice una cosa bellissima che vorrei leggervi. Dice: molte persone non riescono a capire che io non lo odi. Si riferisce appunto a quel sacerdote che appunto ha abusato di lui. Che io non lo odi, l'ho perdonato e ho costruito la mia vita su quel perdono. È bellissimo questo. Il Papa rimane proprio commosso da queste parole, notando che è proprio la forza della preghiera che lo ha aiutato e non l'ha mai abbandonato e lo ha confortato. Ecco, io ho voluto raccontarvi questa testimonianza forte, però è un esempio veramente grande, meraviglioso di perdono, visto che celebriamo questa domenica del perdono, che ci può aiutare a riflettere su questa esperienza importante e anche nella nostra vita, quanto è importante diventare capaci di perdono, perché questo ci rende liberi e libera gli altri. E Papa Francesco conclude la sua prefazione con queste parole, e con queste parole che appunto volevo concludere questa riflessione, e dice: prego per Daniel e per tutti coloro che come lui sono stati feriti nella loro innocenza, perché Dio li risollevi e li guarisca, e dia a tutti noi il suo perdono e la sua misericordia. E con questo augurio vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica da parte di Angela
e di Marco.